10 секунд летали до центра размещения.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti.
Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia in
o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto, è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri.
Che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare.
Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
È un buon
salutiamo
mercoledì
come al
notte.
Solito con un forte chiaro Sciabalì! Era partito un qualcosa.
Ci sono cose aliene che...
Esatto, non sappiamo bene, però intanto vi possiamo dire che siamo tornati.
Si riprende a resistere.
Prima volta per il 2016. Torniamo a resistere, come diceva il mio co-conduttore Lucky, torniamo con Memoria Resistente, l'appuntamento con la nostra storia di classe che ogni mercoledì sera ci fa ripercorrere quello che è stato il nostro passato attraverso racconti sulla resistenza.
Esatto, come giustamente si dice, guardiani del presente in memoria del passato, appunto, per ricordare qui ragazzi che 70 anni fa e più presero la via della montagna, che deve diventare ancora attuale, perché a quanto sembra la situazione sta proprio andando sempre peggio, le condizioni lavorative sono sempre ormai quasi a livello di schiavitù, non c'è lavoro e via dicendo, il capitale avanza, appunto. Allora
sì, infatti, dicevo prima, siamo tornati dalle feste, ma non per tutti sono state feste, molti l'hanno passate, soprattutto tanti lavoratori della logistica l'hanno passate a picchettare le proprie fabbriche, i propri stabilimenti, i propri magazzini, proprio per il fatto che adesso con la questione del contratto nazionale del lavoro, molti stabilimenti, molti padroni e padroncini o cooperative che siano, che poi è sempre un'altra forma di padronato, come è stato ampiamente dimostrato, non vogliono fare in modo che questi lavoratori firmino il contratto nazionale.
Sì, assolutamente, perché vogliono disgregare il contratto nazionale per fare contratti, diciamo, ad personam, in modo da poter disgregare la forza sindacale che comunque in questi ultimi tempi gli sta creando veramente problemi. Perché...
Sì, infatti, cioè, comunque il contratto nazionale della logistica è stato parzialmente migliorato proprio per le lotte che ci sono state. Il problema è che adesso, a quanto pare, i padroni si possono permettere di non applicarlo, anche perché quando è uno Stato che non fa niente per impedirtelo...
Assolutamente, difatti abbiamo un personaggio sempre bravo e bello che si è comprato anche l'aereo nuovo, alla faccia esatto,
nuovo,
della povera gente che fa fatica a campare. Lui intanto si è comprato un bel aereo nuovo, quindi noi speriamo che si blocchi la turbina.
Assolutamente, mi sembra un ottimo augurio che gli vogliamo rivolgere.
Esatto,
allora, l'anno scorso ci eravamo lasciati con la storia di Gianni Appena Andreas,
esatto, a pugni chiusi, con la storia di Olimpio e la compagna, sempre staffette resistenti. Adesso comunque proponiamo ai nostri ascoltatori altre notizie, altre storie.
Passiamo dal Monferrato e Langhe, a dove?
A sempre, ti voglio bene, è sempre la terra natale.
Ah.
Qui parliamo di Alba, Cuneo e via dicendo. Non è Asti, però anche qua c'è parte di storia del Piemonte, sempre. Sono i libri che riesco a reperire tramite i miei scorazzi, anche se purtroppo in qualche volta magari il tempo è quello che è, però cerco sempre di resistere, perché anche loro l'hanno fatto, non vedo perché non possa farlo io assolutamente, anzi, quindi ho recuperato il libro che questa sera parleremo, il libro di Oscar Farinetti, Mangia con il pane, dedicato alla storia di suo padre, il comandante Paolo, che appunto operava nella tua terra natia, nella tua regione natia, appunto il Piemonte, nelle parti di Alba. È una storia che inizierò con l'introduzione di un episodio che, anche perché purtroppo anche il comandante Paolo, come tanti compagni partigiani, ormai non c'è più, resta solo il suo libro, e noi che cerchiamo appunto di portare avanti la sua memoria, ma non solo leggendo, ma anche con ogni piccolo episodio di resistenza su ogni cosa, sulla casa, sul lavoro, cerchiamo di riprendere la via della montagna, quello che fu la testimonianza partigiana del suo patrimonio. Quindi appunto vediamo un episodio capitato, questo Paolo che appunto viene dalle Langhe e ricorda tra l'altro, come ho avuto modo di leggere io, e la fame appunto, è già allora lo sfruttamento, tu che sei piemontese lo sai che adesso il vino, là, le vigne sono un patrimonio per chi ne possiede, ma all'epoca c'erano i grandi facoltosi latifondisti, chiaramente di matrice fascista, che imponevano il loro prezzo, quindi al povero contadino, mezzadro, quello che era, rimaneva ben poco, se non quel tanto, per campare a polente e castagne d'inverno. Mentre loro...
Guardavo la foto, ma è proprio quell'Oscar Farinetti, questo qua?
Sì, è il figlio.
No, ma dico, è quello di Italy, questo qui.
Non lo conosco, io non so, io purtroppo sai che di vino non me ne intendo.
Il nonno, cioè, o il padre, aveva posizioni un po' meno destrorse del figlio, mettiamola così, però magari insomma il racconto merita comunque di essere letto, per carità.
Non so, so che si occupava di pasta il padre.
E il figlio, quello si occupa di ristoranti anche lui.
Allora il figlio è un'altra cosa, però logicamente non so, a me il libro...
Vabbè, ma noi riprendiamo la memoria di quella che fu la resistenza,
esatto.
Poi, i giudizi umani sul figlio...
Anche perché difatti da questo piccolo episodio introduttivo sulla storia di questo libro, insomma, ha cercato, mi pare, di essere abbastanza neutrale sul punto di vista.
Sono curioso,
esatto.
Cioè, mi incuriosisce... abbastanza.
D'altronde purtroppo
cose.
Io non ho cultura, non potevo sapere chi io devo, i testi sai come faccio fatica a reperirli, purtroppo se il figlio magari è un idiota e il papà invece l'aveva capita lunga, noi rendiamo onore al padre, ma vediamo un attimo cosa ci narra, però da che l'ho letto io non mi sembra proprio fatica.
No, ma infatti.
Vai. Quindi leggiamo appunto cosa dice ad Alba del marzo del 2015, tra l'altro appunto per quello adesso ti leggerò così vedremo di sciogliere i tuoi dubbi. Ho voluto raccontarvi questi episodi, questo si riferisce alla vita del padre, del nonno, comunque della madre, rimasta appunto vedova e in mezzo alla schiavitù del padronato latifondista all'epoca delle Langhe. Ho voluto raccontarvi questi episodi della vita della mia famiglia perché penso che ci sia un modo migliore per farvi capire che gente siamo e da dove arriviamo. Mio padre era così, mia mamma è così. Io e mia sorella siamo così. Ho raccontato la vicenda delle sigarette quando appunto all'epoca avevano 40-50 lire per comprare tre sigarette, quindi nel 1958, quindi possiamo immaginare le situazioni dell'epoca.
Certo.
Perché più o meno da allora che ricordo aveva partecipato alla fiacolata 25 aprile sulla collina che da Treiso va alla frazione Canta. Lì fu ucciso vigliacamente Vincenzo, il secondo dei fratelli Ambrogio, a essere ammazzato dai nazifascisti. E lì mio padre, il comandante Paolo, nel dopoguerra, fece costruire una cappella dedicata ai partigiani della sua brigata, la 21esima Matteotti, fratelli Ambrogio, morti nella lotta contro i nazifascisti. Da allora sono passati 57 anni e tante ne ho fatte di quelle fiacolate il 25 aprile. Le prime in braccio a mio padre in testa al corteo, poi camminando dietro a lui e in mezzo a molti altri suoi compagni di lotta partigiana. Infine nel 2009, quando Paolo se n'è andato di nuovo in testa al corteo, nel tentativo maldestro di istituirlo, è già qua una missione di colpa. E rappresentarlo, cosa impossibile. Mio padre è stato partigiano per tutta la vita. Nel 2002 l'amministrazione comunale di Alba, con incauta leggerezza, aveva invitato il vicepresidente del Consiglio a inaugurare la tradizionale fiera del tartufo. Si trattava di Gianfranco Fini. Mio padre, 80 anni, non poteva mandarla giù. Poco importava che Fini e Fiuggi avesse avviato un processo che l'avrebbe portato lontano dalle sue origini politiche. Per il comandante Paolo, l'ex segretario del Movimento Sociale Italiano e allora ministro della Repubblica con deleghe importanti, era e restava un fascista. Era uno scandalo che la fiera di una città medaglia d'oro per la resistenza fosse inaugurata da un fascista. Paolo si rimise il fazzoletto tricolore al collo, convocò i partigiani della sua brigata, di altre formazioni ancora in vita, e per protestare improvvisò un corteo nel cuore di Alba per impedire a Fini di inaugurare la fiera. Tra quegli ottantenni arrabbiati, pronti a tutto pur di non subire ciò che ritenevano ragione secondo me, un affronto c'ero anch'io. Quei 20 mesi passati a combattere i tedeschi fascisti, rischiando spesso la vita e compiendo azioni entrate nella leggenda, hanno segnato l'esistenza di mio padre. Ho 32 anni meno di lui e un ricordo fuggido di com'era Paolo a 40 anni e poi a 50, 60, 70, 80. Ricordo i suoi compagni di brigata, rivedo con la memoria Beppe Aria, Pietro Maestro, Maggiore Sacco, Guido Ravello, Renato Boasso, Mario Trova, Adolfo Tappella, Angelo Racca e tanti altri, che insieme rievocavano gli episodi drammatici del tanti di quei 20 mesi alla macchia. Parlavano sempre della resistenza e qualsiasi altro argomento finiva presto, con proprio come quella volta che, oppure a proposito di ricordi quel giorno che, il discorso tornava sempre lì, a quei giorni dell'inverno 43 dell'estate 44, al novembre dello stesso anno con i 23 giorni di Alba, presa e poi persa, alla primavera del 45, una primavera con la P maiuscola, una di quelle che non si possono scordare e che meritano di essere raccontate, una primavera che penso debba ritornare. Negli ultimi anni di vita mio padre, tra il 2005 e il 2009, io e mia sorella Paola abbiamo cercato di ascoltare i suoi racconti con più attenzione e di memorizzarli. Capivamo che se ne stava andando, non volevamo perdere il ricordo neppure di un giorno di quei 20 mesi che hanno cambiato l'Italia, almeno per come li aveva vissuti lui, al comando della brigata partigiana nelle Langhe. Meglio di noi ha fatto Fabio Bailo, giovane e valente storico di Bra, innamorato della resistenza. Fabio ha incontrato molte volte mio padre, ha registrato le loro conversazioni e è entrato nei particolari. Ha verificato l'esattezza nei ricordi, confrontandolo con altre fonti storiche, insomma, ha controllato e integrato la narrazione dell'epopea partigiana che riveva nelle parole di mio padre. Per questo gli ho chiesto di aiutarmi a scrivere le pagine che seguono. Se vi piace la storia, le storie. Sono certo che le leggerete con gusto, scoprendo che a quei tenti, raccontati da chi li ha vissuti in prima linea da comandante, hanno ancora molto da insegnarci. Beh, insomma, diciamo che la prefazione non mi sembra...
No, assolutamente. Cioè, insomma,
sì,
che se lo prende come consiglio anche personale, Farinetti, a questo sì, punto, che cerchi di imparare anche lui dalle
allora,
vicende.
Vuol dire che ogni tanto la resistenza continua a insegnare, speriamo bene. Quindi, torniamo alla storia del comandante Paolo che dice ribelli alla macchia. Tornato ad Alba per circa due mesi, tra l'ottobre e il novembre del 43, Paolo rimase dunque a casa. Al momento non correva alcun pericolo perché, essendo ancora convalescente e dunque ammonito di regolare licenza, non risultava renitente alla leva. Ogni giorno si recava in ospedale per farsi medicare la ferita. Paolo aveva avuto subito un'operazione poco prima dell'8 settembre 43 e quindi si trovava, appunto il comandante Paolo si trovava a casa ancora, diciamo, degente con quello che ti davano all'epoca il foglio di congedo provvisorio, con una soluzione a base di argento che avrebbe dovuto aiutare a cicatrizzarla, cosa che stentava ad avvenire. La sua non era poi una brutta vita. Certo, la ferita gli provocava fitte lancinanti e talvolta, aprendosi parzialmente, macchiava di sangue la camicia, con grande spavento di sua madre che subito si precipitava dal vicino chiedendogli di accompagnare all'ambulatorio. E il tragitto da casa all'ospedale era sempre fatto a passi affannosi e scandito da molte Ave Maria recitate con la partecipazione emotiva che solo una madre possiede. Paolo, che non era proprio un uomo di chiesa, in quelle circostanze sfoggiava una faccia che non si sapeva se contratta per il dolore o seccata per quel salmodiare che mai gli appartenne. In fin di conti non stava poi così male, soprattutto se paragonava la sua situazione a quella dei suoi amici che erano partiti per il fronte africano e per la steppa russa. Di alcuni di loro si era persa ogni traccia, si voleva credere al loro rientro, ma col passare dei mesi, il prolungarsi del silenzio e la speranza si affievoliva. Paolo aveva stampato nella memoria il momento in cui la caserma di Alba fu convocata per comunicazioni urgenti la madre di un suo amico d'infanzia. La donna uscì dagli uffici stringendo nella mano una busta gialla di carta intestata, con la quale un anonimo ufficiale le aveva comunicato quanto in cuor suo lei temeva e sapeva già prima di entrare. Uscì dalla caserma sistemandosi sul capo lo scialle nero a lutto, che all'entrata, quando ancora si aggrappava un flebile illusione, portava in mano. Dunque, meglio non lamentarsi troppo. I problemi si presentarono quando, a distanza di quasi 6 mesi dall'intervento, il primario di chirurgia dell'ospedale di Alba dichiarò che la ferita si era ormai rimarginata e che Farinetti Paolo, del tutto guarito, poteva riprendere servizio nelle file dell'esercito. Mio padre non voleva più sapere della vita militare, a maggior ragione in quell'autunno 43 in cui si era costituita la Repubblichina Sociale Italiana, agli ordini dell'esercito occupante. Come previsto e temuto, una mattina gli fu infine notificato richiamo alle armi. A quel punto non era più possibile tergiversare. Occorreva prendere una decisione. Arruolarsi o disertare. Disertò. Infilò nelle zaine d'ordinanza un paio di camicie di franella, le uniche che possedeva, qualche garza, perché non si sa mai, e poco altro. Salutò la madre in lacrime e raggiunse a piedi San Donato di Mango, località collinare a pochi chilometri dalle sue due patrie, quella natia Barbaresco e quella adottiva Alba. Qui si fermò circa un mese, a cavallo tra novembre e dicembre 43. Ma non era solo, presto incontrò altri ragazzi che, come lui, avevano deciso di disattendere la chiamata alle armi. Furono giorni, tutto sommato, tranquilli. Il gruppetto di coetanei che si ritrovò in quel frangente era nato in quei luoghi. Lì i ragazzi potevano contare su un'estesa rete parentale amicale che li protesse e aiutò. Durante l'intero mese, la mezza dozzina di giovani che con Paolo sono andati alla macchia trovarono sempre un giaciglio dove riposare, magari anche un solo pagliericcio in una stalla. Ne patirono la fame, un piatto caldo o freddo che fosse, non fu loro mai negato. Ma questa vita non poteva durare, né mio padre avrebbe accettato a lungo quell'esistenza inattiva. A maggior ragione, quando trascorse poche settimane, divenne chiaro che la Repubblica di Salò non avrebbe rinunciato ai suoi uomini e che anzi avrebbe cominciato a braccarli muovendo dai propri territori di appartenenza. Paolo decise allora di scendere nuovamente ad Alba, raggiunta con circospezione la casa dello zio Bidello. Chiese consiglio a Leonardo Cocito, che in quei mesi aveva cominciato a vagheggiare di costituire una banda partigiana. Il professore gli suggerì di raggiungere la Val Corsaglia. Se non mi sembra, non mi sbaglio, Cocito era anche uno dei primi che incrociò anche Johnny Beppe Fenoglio, se non sbaglio, Cocito. Mi sembra
e
di sì.
Era un impreparato.
Sì, Cocito mi sembra fosse un punto...
Più che altro, se te lo ricordi tu, io mi fido perché...
Sì, Cocito
la memoria resistente dei due, sì. Sicuramente la tua.
Cocito dovrebbe essere, tra l'altro, il professore gli suggerì, difatti era un professore... Nel liceo di Alba, mi sembra, se doveva esserci un liceo, comunque era un compagno, di quello che mi ricordo. Il professore gli suggerì di raggiungere la Val Corsaglia, dove stavano concentrando le prime consistenti formazioni partigiane piemontesi. Allora, egemonizzate i cosiddetti autonomi di Enrico Martini, riconosciuto come Mauri, e Val Corsaglia fu. Insieme ad alcuni amici d'infanzia, e come lui aveva deciso di unirsi alle nascenti formazioni partigiane, Paolo si mise in marcia. Nessuno di loro conosceva la strada, dunque si persero più volte e più volte si trovarono a ricalcare i loro passi, fecero il doppio, forse il triplo dei chilometri che avrebbero fatto se avessero avuto una mappa, sebbene non era per niente scontato che in quel caso l'avrebbe saputa leggere. Si regolarono con il sole, infallibile bussola dei contadini di ogni latitudine. Di chiedere informazioni a qualcuno non era pure il caso di parlare. Il rischio di percorrere qualche chilometro in più era preferibile a quello di incappare in un delatore. Giunsero infine alla meta e si trovarono di fronte a un problema che fin lì non si erano poste, di chi chiedere. Non sapevano a chi presentarsi, neppure dove, come e quando. L'incertezza durò poco. Infatti, mentre ancora stavano progettando complicate quanto maldestre strategie per individuare quelli che erano chiamati allora ribelli, furono i ribelli a trovare loro. Li attesero dietro uno sperone di roccia. Erano ragazzi di poco più grandi di loro, dell'inflessione dialettale. Mio padre comprese che dovessero originare di quella che allora la chiamava Bassa Italia. Espressione sprezzante con cui il contado piemontese indicava coloro che erano nati a sud di Firenze, però erano proprio linea che per alcuni più intelligenti di altri faceva addirittura risalire fino a Genova.
In quel periodo lì c'erano ancora i Savoie.
Sì, è vero. O un signor summa finita i Tarun. O signore siamo finita i Tarun, devo aver passato i Langhetti. In poche settimane, tuttavia, quei Tarun diventarono i loro inseparabili compagni di vita e talvolta di morte. giunti al distaccamento, furono interrogati e presi in custodia dalla formazione, che prima di arruolarli effettivamente avrebbe per qualche settimana sondato i nuovi venuti, soppesando le parole e i gesti. Così, nella seconda metà del dicembre 43, Paolo si trovò tra le rocce e le nevi delle montagne cuneesi. Pochi giorni dopo, dopo il suo arrivo, ricevette il battesimo del fuoco. Il primo tremendo rastrellamento nazifascista, che scompaginò le neonate formazioni partigiane abbarbicate sulle vette alpine. A quel rastrellamento parteciparono anche i fascisti italiani della prima e dell'ultimissima ora. Questi ultimi, certamente i più feroci, desiderosi come erano, di rifarsi una verginità agli occhi dei tedeschi. Mio padre, che in quel difficile contesto conobbe Ignazio Vian, promotore e martire della resistenza, ricevette l'incarico di recuperare alcuni delicati documenti del cosiddetto comando. All'epoca, nella fase iniziale della lotta partigiana, il comando era formato a militari di carriera e usava ancora a registrare i dati anagrafici di coloro che componevano i vari distaccamenti, un'elementare agenzia burocratica per un esercito regolare, ma una tragica ingenuità per un esercito di ribelli. Per evitare che il materiale cadesse in mano nemica, conseguenze facili da intuire, Paolo fu quindi incaricato di recuperare e distruggere quelle carte, obbedì all'ordine e portò a termine l'operazione, ma nella fase di rientro rimase isolato dal gruppo. Quando tentò di raggiungere i compagni, avvistò sulla strada due ucraini, quali, aggregati ai reparti tedeschi, presidiavano il ponte che avrebbe dovuto percorrere. Non era possibile passare di lì. L'unica alternativa era gettarsi tra i fitti castagni che ricoprivano le scoscese pareti montuose del versante nord. Vi si inoltrò muovendosi con tutte le cautele del caso, ma dopo poche centinaia di metri, il lieto finì, di fronte ai suoi occhi si aprì una sterminata coltre di neve immacolata. Lui si rese subito conto che, avventurandosi su quel candido manto, se anche fosse riuscito a evitare i crepacci, certamente non sarebbe sfuggito al fuoco nemico. In un simile paesaggio, un uomo in movimento si vede a centinaia di metri di distanza e diventa un facile bersaglio. Evidentemente i nazifascisti la pensavano allo stesso modo, e ritenendo improbabile che le forze partigiane fossero così stupide a esporsi percorrendo quel versante, avevano deciso di spostarsi a valle. Mio padre notò poco distante, al limitare del bosco, una piccola baita usata dai montanari per essiccare le castagne. Con circospezione la raggiunse, quando capì che era disabitata, entrò spingendo la pesante porta di assi sconnesse, che subito si richiuse dietro di lui. Non appena gli occhi si furono abituati alle semioscurità, si avvicinò alla finestrella che guardava a sud, ascoltando ciò che accadeva in basso, nella valle. Dappertutto vide borgate e case sparse, messe a ferro e fuoco. Da quell'essiccatoio poté assistere con sgomento al rastrellamento attuato da fascisti e tedeschi, affiancati da alcuni mongoli, che si diceva fossero capaci di ogni atrocità. Dopo aver circondato le borgate, persino le baite e le case isolate, prendevano a sparare raffiche di mitra alle porte e alle finestre, intimando agli abitanti di uscire fuori con le mani alzate. Paolo trascorse l'intera giornata guardando con angoscia i cascinali incendiati che bruciavano nella malle e contando le raffiche di mitra, la cui eco giungeva fino a lui. Poi venne la notte e con questa la possibilità di lasciare l'essiccatoio. Ma quale direzione prendere? Non conoscendo i luoghi, il suo unico dubbio era salire se verso la vetta o ritornare verso la valle. La cima della montagna era certamente più sicura per l'ombra di truppe, ma nei giorni precedenti le nevicate erano state abbondanti e avevano coperto tutto con un manto bianco, alto e instabile. Non restava dunque che scendere a valle. Riattraversò il castagneto e si spinse a sud, e giunto in un punto dove la neve era abbastanza compatta, vinto dalla stanchezza, si sedette e la lasciò scivolare. Arrivò così in prossimità della strada che al mattino era stato costretto a abbandonare. Se ne tenne a distanza di sicurezza, costeggiando il suo tracciato fino a raggiungere il paese. Non entrò, in quei primissimi giorni di vita partigiana aveva impreso rudimenti le regole di base della vita della macchia, fra cui la prudenza che suggerisse di non attraversare i borghi di notte, con il rischio di imbattersi in truppe occupanti, spesso autorizzate a sparare a vista. Imboccò una stradina sterrata e conduceva una frazione isolata, dove sapeva aver trovato aiuto. E si avvicinò con circospezione, sentiva un pungente odore di legna bruciata, ma il buio gli impediva di capire dove provenisse. Anche qui i tedeschi non si erano risparmiati, ne avevano risparmiato vite e cose. Vide una finestra illuminata a fioccamenti e si avvicinò e sentì alcune voci basse intente a recitare il rosario. Prese coraggio e bussò. Le sue nocche non si erano ancora staccate dalla porta, che subito le voci tacquero, lasciando a metà un mistero doloroso. Le candele rivelarono alcuni rapidi movimenti all'interno della casa. Infine la finestra illuminata si aprì e apparve una ragazza con uno scialle nero in testa. Mio padre la conosceva perché collaborava con i partigiani, recitava il rosario per suo fratello, ucciso poche ore prima durante il rastrellamento. Sorpreso nei boschi a nord della borgata, si era reso dietro la promessa di aver salva la vita. Era stato ucciso con un colpo alla testa, non appena uscito a Rittano, in cui si era nascosto. Nonostante fosse distrutta dal dolore, la ragazza diede a Paolo indicazioni per raggiungere un gruppo di giovani che, scampato al fuoco la giornata, si stava radunando poco distante per partire alla volta di Boves, località ritenuta più sicura. Fece di più, avendo capito che lui forestiero forse l'aveva perso, magari finendo tra le mani del nemico, lo fece attendere. Si mise sulle spalle un pastrano fuori misura, forse del padre, addirittura del fratello appena morto, e l'accompagnò fin quasi alla località convenuta. Qui mio padre incontrò dei soldati sbandati, per lo più meridionali, con alcuni di quali avrebbe in seguito condiviso l'intero periodo di esistenza. E qui conobbe anche il giovanissimo Franco Zangara, uno studente cuneese, appena 17enne, che pur non essendo soggetto a richiamo di leva, aveva abbracciato la causa partigiana per amor di patria e di libertà. Sentimenti che aveva preso dal padre Salvatore, macchinista ferroviario di incrollabile fede socialista. A Franco Zangara, che da quel momento assunse il nome di battaglia di Franco di Boves, mio padre rimase legato a calda amicizia per tutta la vita. Quindi sentiamo anche la giovanissima età di questo Franco, 17enne, proprio poco più che un marmocchio, diciamo. Però con le idee già ben chiare, perché a 17 anni intraprende la lotta partigiana non era mica...
E diciamo che i tempi ti facevano crescere anche più in fretta che adesso.
Era ormai notte fonda quando questo gruppo eterogeneo si mosse verso San Giacomo di Boves, puntando alla località Tetti Croce. Durante la marcia notturna mio padre capitò un inconveniente, quasi rilevante in condizioni normali, ma gravissimo quando si deve camminare in fretta per arrivare alla meta prima del sorgere del giorno. Gli si ruppe un laccio degli scarponi, a ogni passo lo scarpone spariva nella neve e bisognava tirarlo fuori e calzarlo nuovamente. Procedette in queste condizioni per chilometri prima di poter rimediare. Infatti a un certo punto il gruppo sfinito, infreddolito e affamato, vide in lontananza una luce, proveniva dal modesto casolare di un anziano montanaro, al quale chiesero aiuto, senza perdersi in domande che non avrebbero avuto risposta. Il vecchio mise su fuoco un paiolo ricolmo di latte e castagne. Ancora in tarda età mio padre ricordava quelle castagne, mangiate con tanta avidità e infinita riconoscenza. Poi, avendo notato lo scarpone senza stringa, il vecchio si rialzò e tirò fuori da una madia un cordino di fili di canapa ritorta, di quelli che si prestano a tutti gli usi possibili. Lo porse a Paolo, che subito lo sistemò sullo scarpone. Ora avrebbe potuto camminare come gli altri, nel congedarsi tutti ringraziarono per l'ospitalità. Il vecchio, con la parsimonia di parole tipica della solida gente di montagna, li salutò paternamente. Con un fioi, fate in su, ragazzi, state attenti. È impossibile ricostruire con esattezza gli spostamenti di mio padre in quei giorni a cavallo tra il dicembre 43 e il gennaio 44, perché era sempre un movimento tallonato dagli estremamenti praticati sull'area scala nelle vallate alpine cuneese. E Frank, cosa vuoi deliziarci con uno stacco?
Beh, potremmo partire con questo, dai.
Agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra.
La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Mm-hmm. puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte,
aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, Che Guevara.
E torniamo in diretta, sono le 21:33 minuti.
Dopo aver ascoltato una canzone dedicata al compagno Che Guevara.
E prima di tornare a parlare di resistenza, sempre nelle Langhe.
Vedo che hai trovato qualcosa.
È un aggiornamento dell'ultima ora dell'ANSA, in cui si dice: tragedia in Pennsylvania, una ragazzina di 12 anni, Chiara Meyer, è stata uccisa per errore da un agente di polizia che si era presentato alla porta della casa per sfrattare la famiglia della bimba. Quindi, notizie dell'ultima ora, in gli Stati Uniti, durante uno sfratto che, come sta succedendo in Italia e anche in Europa, anche negli Stati Uniti la questione della casa sta diventando principale, forse anche ancora più di qua, perché essendo uno Stato molto più in baria del mercato privato e molto, sono molto più coatti nel buttarti fuori di casa,
sì,
anche se noi ci stiamo impegnando per cercare di uguagliarli. E a quanto pare l'ennesimo omicidio che finisce sui giornali di un agente di polizia statunitense, questa volta
sì,
di una bambina di 12
mi
anni.
Mi sembra che abbiano un grilletto facile.
Abbastanza.
Difatti, quindi appunto allora in memoria anche di questa ragazzina dodicenne che purtroppo resterà dodicenne per sempre, noi continuiamo con la storia del comandante Paolo.
Sì, soprattutto perché una cosa del genere, esatto, ci fa capire che leggevamo di quei tempi così, non siamo a quei livelli lì, fortunatamente, però viviamo comunque in uno stato di polizia, che
sì,
ed
difatti,
è uno stato
ma
che come quello fascista garantisce,
esatto,
gli interessi
ma anche
di
la
pochi.
Vignetta di fronte ai tuoi occhi rende abbastanza.
quella magari la rigiriamo su Twitter se la volete vedere.
Esatto, perché anche quella merita il suo piccolo spazio. Quindi ritorniamo con la storia di questi ragazzi che invece adesso si sono rifocillati con del latte e castagne, perché altro non c'era, quindi possiamo immaginare anche, appunto come dice la canzone, vivevano di stenti e di patimenti, effettivamente era veramente una cosa reale. Quindi appunto è impossibile ricostruire con esattezza gli spostamenti di mio padre, che in quei giorni a cavallo tra dicembre 43 e gennaio 44, perché era sempre in movimento, tallonato dagli estrellamenti praticati su larga scala nelle vallate alpine cuneesi. Tuttavia è molto probabile che a metà gennaio fosse a Frabosa Sottana e abbia partecipato agli accesi combattimenti a difesa della Valle Maudagna, attaccata in forza dagli stessi nazifascisti che pochi giorni prima avevano incendiato Boves per la seconda volta, che tra l'altro Boves fu una delle prime grosse stragi anche di civili e partigiani della prima e della seconda guerra mondiale, perpetrata dall'SS agli ordini del tenente Piper. In quel conflitto ci fu il primo caduto che Paolo sentì suo e a tempo debito inserì tra quelli della futura frigata Matteotti, Luigi Saltetti, mezzadro diciottenne di Trezzo Tinella, quindi un altro giovanissimo anche. Dunque il suo conterraneo che l'aveva seguito sulle montagne. Catturato, Saltetti fu fucilato con altri 10 patrioti, 14 gennaio 44, a Fabrosa Sottana, vicino alla chiesetta del Pellone di Miroglio. È probabile che ciò che aveva visto e vissuto in quelle settimane di vita in montagna abbia persuaso mio padre della necessità di tornare più presto in collina, territorio che lui, dimostrando fiuto e lungimiranza, deve aver giudicato più congeniale alla lotta partigiana. La montagna infatti si era subito rivelata un terreno meno adatto di quanto ipotizzato. La difficoltà più importante che i combattimenti dovevano fronteggiare era il rifornimento di viveri. In quota, soprattutto d'inverno, non c'era cibo e i contadini non avevano nulla o quasi, il poco che possedevano, soprattutto castagne e patate, non era abbastanza neppure per loro. Figuriamoci dunque se potevano condividerlo con le centinaia di giovani che percorrevano affamati quelle vallate. Per dare un'idea di quanto dura fosse la vita alla macchia, basta dire per qualche tempo mio padre e il piccolo gruppo di giovani che si andava aggregando intorno a lui sopravvisse solo grazie a una partita di centinaia di uova requisite durante un'azione nella valle, cucinate e mangiate insaporite con le poche erbe che si trovavano nei boschi nevati. Accanto alle difficoltà di vegetariamento c'erano quelle di ordine militare, altrettanto sono non più importanti. Ogni volta che i partigiani scendevano a valle per un'azione era quasi inevitabile che qualcuno rimanesse ucciso. Inoltre i fascisti tedeschi, seppur che non erano in grado di espugnare le montagne, potevano però cingerle d'assedio e isolarle, sfinendo quegli uomini con la fame e il freddo. E quando non metteva in atto operazioni di accerchiamento, il nemico attendeva i partigiani al varco, talvolta alternando alle violenze e le blandizie. Nel tentativo di sottrarre i combattenti alle formazioni partigiane, facevano infatti circolare automezzi muniti di megafono, che in dialetto piemontese esortavano i renitenti alla leva a tornare a casa in nome dell'amore materno. Insomma, la fame e il freddo, il rischio di accerchiamento, indussero mio padre a decidere di abbandonare quel suo gruppo in ospedale montagna del Cuneese per tornare alle colline, dove era più facile difendersi, sopravvivere, muoversi e operare. La sua scelta di lasciare la montagna per la collina si dimostrò subito la migliore possibile, anticipando la decisione che sotto la pressione del nemico dovette prendere gran parte delle formazioni partigiane cuneesi nel marzo del 44. Nascita di una formazione partigiana. La decisione di tornare alle basse langhe fu dunque presa. Mio padre partì e con lui mezza dozzina di uomini, con i quali, nelle difficili settimane trascorse in montagna, era nato e si era conservato un saldo legame. Va detto, per inciso, che il 15 gennaio 44 Paolo è stato nominato dai suoi superiori sottotenente, cioè comandante del suo distaccamento. Infatti già da allora si erano intraviste in lui le qualità di comando, che sarebbero emerse con maggiore chiarezza nei mesi successivi. Dopo essersi congedato dal comando autonomo, cui pure avrebbe continuato a fare riferimento almeno formalmente, fino alla fine del 44, quegli uomini, zaino in spalla, abbandonarono l'alta montagna e nottetempo imboccarono le mulattiere che conducevano più in basso. Elusero la sorveglianza di fascisti e tedeschi e percorrendo sentieri distanti alle strade, presidiati dal nemico, avendo l'accortezza di muoversi solo all'alba al tramonto, nonché di mantenersi a debita distanza l'uno dall'altro per andare nell'occhio, in pochi giorni raggiunsero le colline, scartarono Alba e salirono invece a Barbaresco, Mango e Treiso. Il paesaggio era costituito da colline aperte ad occhio, oggi ricoperte di vigneti, allora ancora rivestite di boschi che si rivelarono ospitali. Fu come tornare a casa, visi familiari e ambienti conosciuti. Persino il dialetto era di nuovo il nostro, ricordava mio padre. La fame e il freddo delle settimane in montagna divennero presto ricordo, peraltro mai sbiadito. Su quelle colline, per quanto povere, un contadino ospitale e un piatto di polenta, magari con i passeri, lo trovarono sempre. Certo, erano la macchia, banditi e braccati, ma erano giovani e sulle loro colline dunque sicuri di sé. Così sicuri che allora alcuni di loro, a metà gennaio, giunto alla festa di Sant'Antonio del Crin, Sant'Antonio Abate, il protettore degli animali, presero parte alla benedizione del bestiame sul sagrato della parrocchiale di Mango. Addirittura ci fu uno che, come aveva fatto suo padre, e prima ancora suo nonno, raggiunto il sagrato, si era fatto largo tra la gente e le bestie, ugualmente badate a festa, e si era messo in coda e alla fine è riuscito a farsi dare un'immagine benedetta del santo, che se fa bene alle bestie non può far male agli uomini. Altri poi a fine mese sulle di una cascina aiutarono un anziano contadino a fare la festa al maiale, un giornata intera passata tra acqua bollente, sentole e gli strudenti grugniti di un animale che presagiva la triste fine che gli sarebbe toccata. Se ne andarono con il sanguinaccio, allora una prelibatezza, che portarono all'accampamento e con la promessa che a tempo debito sarebbero arrivati anche un salame e qualche salsiccia. Per molti di quegli uomini, contadini e soldati campi della guerra partigiana, quei momenti erano un ritorno alla normalità rassicurante alle origini. Tuttavia la serenità conquistata fu presa su un'estate un episodio luttuoso, verificato il 30 gennaio 1944 a Trezzo Tinelli, una manciata di case, da cui rovenivano alcuni dei compagni che per primi si erano legati a Paolo e altri che proprio in quei giorni decisero di unirsi a lui. Fino al dicembre 43, a Trezzo Tinella, si era formato un gruppetto di una ventina di renitenti nativi del posto, cappeggiati da due ragazzi, l'impiegato Bartolomeo Pelazza, detto Lino, e il contadino Giuseppe Gavarino, detto Pinutin, che sarebbero stati i più stretti collaboratori di mio padre. Questo gruppo armato e temerario, alla fine del gennaio 44, era stato contattato e mobilitato da un'altra formazione partigiana per un'azione da compersi a Cannelli, sede di un importante partito nazifascista. Giunti però a San Donato di Mango, fu ordinato di sospendere l'operazione.
Ma nasconderle... è
sola. Cosa?
Cannelli.
Ah, scusami, lo sai tu bene, vero? Fu ordinato loro di sospendere l'operazione e nascondere le armi. E così fecero. Quell'azione male ideata e peggio gestita lasciò strascichi polemici che presto esplosero. Il pomeriggio di domenica 30 gennaio una parte del gruppo si trovava nella cascina di Costantino Patetta per godersi qualche ora di quiete dopo la frenesia dei giorni precedenti. A un certo punto alla porta spuntarono i missali di un altro gruppo partigiano, a nome del quale chiesero un incontro immediato. Il luogo dell'appuntamento era vicino al cimitero di Trezzo Tinella. Alcuni dei presenti di malavoglia, ma senza nulla presagire, si alzarono, indossarono la mantella e, cazzati i pesanti scarponi, uscirono di casa. Due di loro non sarebbero più tornati. Infatti, durante l'incontro, accanto al muro perimetrale di quel piccolo cimitero, divampò all'improvviso una discussione che fu chiusa da alcuni colpi di pistola sparati con un gruppo di Trezzo Tinella. Il 19enne Luigi Patetta, colpito al petto, morì subito. Il 20enne Gioacchino Fenocchio, ferito gravemente alla testa, spirò un'ora dopo. L'evento gettò nello sgomento e nello scoramento la banda di Trezzo, che rischiò di sgregarsi. Toccò a mio padre, forte della sua estraneità in quelle vicende, prendere in mano la situazione, impedendo così la dissoluzione del gruppo, che da quel momento entrò a far parte integrante della sua formazione, e ne nacque un legame indissolubile. Uno dei luoghi sicuri in quel borgo di Langa, destinato a essere fino alla liberazione della roccaforte del gruppo di Paolo Farinetti, e la trattoria antica torre gestita da mamma Pierina, al secolo Pierina Fenocchio, un'energica vedova con un figlio Felice, prigioniero in Rodesia, e un altro, Mario, morto nell'Africa orientale italiana. Dopo l'8 settembre 43, Pierina aveva soccorso gli sbadati trasmittati a Trezzo, donando ad alcuni di loro gli abiti civili dei suoi figli. Lo aveva fatto nella speranza che a bontà corrispondesse a bontà, che dunque l'aiuto dato a quei giovani forse sarebbe stato contraccambiato un'altra madre e suo figlio lontano. Nell'anno e mezzo di lotta e liberazione, ogni qualvolta i ragazzi di Paolo, come li chiamava, giungevano alla sua porta, Pierina provvedeva a mettere nella casseruola il poco che aveva, e mentre l'uovo cuoceva le frattaglie sfrigolavano in padella, aperta qualche bottiglia e distribuite sigarette rigorosamente sciolte, Pierina consigliava e ammoniva. Quei ragazzi erano tutti suoi, li coccolava e abbracciava con lo sguardo a uno a uno. Quante volte l'abbiamo fatta alzare nel cuore della notte perché ci preparasse un piatto caldo, dopo una giornata di freddo sulle colline. Ricordava spesso mio padre con voce crinata alla commozione, ciò che ometteva di dire è che in quella osteria ci si andava volentieri anche per guardare, cosa del tutto naturale, vista la giovane età dei ribelli, Maria, Luigina e Norina, le tre belle figlie che aiutavano Pierina a mandare avanti il locale. La stessa priorità ai ragazzi di Paolo. La trovavano anche nella trattoria Belvedere a Cappelletto di Traiso, e presso molte e moltissime famiglie contadine. Nel frattempo il gruppo di 6-7 uomini, con cui mio padre a metà gennaio era sceso dalla montagna, si era andato progressivamente infoltendo. Oltre a Zangara e ora Pelazza e Gavarino, in quelle settimane entrarono in formazione un numero crescente di giovani, per lo più nativi delle Langhe, ma anche alcuni militari sbandati. La squadra sistemò nella fascia collinare subito a est di Alba, tra Barbaresco, Neive, Treiso e Trezzo Tinella, muovendosi spesso gomito a movito con l'avvicente gruppo di Piero Balbo, detto Poli, il fenogliano comandante nord, che si era quartierato tra San Donato di Mango, Mango e Santo Stefano Belbo, dopo aver in precedenza organizzato le prime formazioni partigiane in Valle Belbo. In seguito Poli, nominato comandante della seconda divisione autonoma a Langhe, sarebbe divenuto superiore di Paolo all'interno dell'organigramma delle formazioni azzurre, i cosiddetti badogliani. Ma in quella fase i due erano ancora sostanzialmente sullo stesso piano, pur avendo Poli, avvocato e tenente di marina, una preparazione decisamente più elevata e completa di quella di mio padre. La scelta di questi luoghi da parte della squadra di Paolo non fu, come detto, casuale. Molti membri del gruppo, a cominciare da lui stesso, erano originari di quei paesi, ne conoscevano ogni anfratto, il che li rese a lungo imprendibili. Essere nativi del luogo significava avere anche una rete di contatti più o meno estesa e salda, la migliore garanzia per chi vive la macchia, ed è potenzialmente bisognoso di ogni forma di assistenza, aiuto e protezione. Non sorprende quindi che in questa fase la banda non incontrasse particolari difficoltà. Alloggiare, sfamare e proteggere una ventina di uomini della macchia non presentava problemi insormontabili, tanto più che fin dal febbraio 44 Paolo ebbe l'accortezza di suddividere gli uomini in microgruppi alla cui testa pose ragazzi del posto. Questi nuclei si spostavano agilmente, prevenendo le spiate e al contempo evitando di pesare troppo su un singolo cascinare e una modesta borgata. A turno trascorrevano una notte a Barbaresco, una a Trezzo e un'altra ancora a Neive, sempre cambiando orari e cascine. La giornata passava in pieno movimento sulle colline, studiando le mosse dell'avversario e, se possibile, impegnandolo con attacchi di sorpresa, anche se in quelle prime settimane la priorità fu data non alle scaramucce con i fascisti, ma all'organizzazione interna della formazione. E l'attenzione per questo aspetto si intensificò nel marzo-aprile 44, quando il gruppo cominciò a crescere impetuosamente a mano che più frequentemente diventava la rientenza della chiamata alle armi. Basta pensare che dei 3.000 cunesi classe del 26 che avevano ricevuto la cartolina, per certo nel 44 solo 22 si presentarono distretti militari di competenza. Tutti gli altri si nascosero e salirono in collina, alcuni loro si aggregarono alla formazione di Paolo. Tra quanti si unirono al gruppo a quell'epoca, mio padre citava il parrucchiere.
Sì, insomma, e da questo si capisce anche bene l'entusiasmo per la chiamata della patria, quale fosse.
Sì, sì, non certo affascinava. Comunque c'era il parrucchiere Salvatore Lari, lo spedizionario Giuseppe Ari, il panettiere Armando Novello, il pasticcere Angelo Racca, contadini Giovanni Belmonte e Mario Caccia, tre militari sbandati. C'erano invece il soldato siciliano Carmelo Caffà, l'umbro Amedeo Cappellini, il sergente maggiore pugliese Giuseppe Caramuscio, il sergente maggiore Cesare Norante e il caporale medico genovese Edoardo Robert. E per finire c'era anche un giornalista della stampa, Giulio Crosti. A conti fatti, all'inizio della primavera del 44 la formazione contava una quarantina di elementi. Si impose quindi la necessità di dotarsi di una struttura che assicurasse agli uomini vitto, alloggio e armamento in modo sistematico e continuativo. Per fare ciò fu inevitabile adottare un organigramma che strutturasse meglio il distaccamento, che sino ad allora aveva vissuto alla giornata senza troppo badare le gerarchie interne. Dunque, nel giugno 44, Paolo, proclamato ufficialmente comandante, ruolo che gli era fatto gli è stato conosciuto fin dall'inizio, nominò commissario Pinutin, Gavarino e capisquadra Mellana e Pellazza. Quest'ultimo presto promosso vicecomandante. Provvedere alle esigenze di una quarantina di persone è più difficile di quanto si immagini. Ogni giorno si presentavano urgenze impreviste e non procrastinabili, che richiedevano soluzioni innovative e spesso audaci. Ricordo un episodio sul quale mio padre tornò spesso nei suoi racconti se era bambino. In quei mesi di primavera ci fu un colpo di coda dell'inverno. Le temperature si abbassarono bruscamente, ponendogli il problema di come rifornire gli abiti adeguati ai suoi uomini. Ci rimuginò sopra una notte intera, una soluzione c'era, ma richiedeva di lasciare le colline e scendere ad alba per sdiata al nemico, per prelevare il necessario all'ospedale militare, dove si sapeva che coperte e abiti pesanti abbondavano. Si trattava di un'azione che avrebbe richiesto l'intervento almeno 3-4 forse i suoi ragazzi. All'alba si confrontò con Pellazza, il più ardimentoso dei suoi uomini, diceva l'azione sarebbe fatta. Chiesero poi se chi le sentiva di seguirli. Dopo qualche esitazione si fecero avanti in 5, mio padre scelse i due che avevano più convivenza con la verità albese e soprattutto sapevano guidare un automezzo, abilità all'epoca tutt'altro che diffusa alle nostre parti, dove spesso i trasporti erano ancora a trazione animale. Nel pomeriggio gli uomini lasciarono le colline raggiungendo la pianura tra Barà e Alba, e qui attesero la notte che spese accompagnata una peregrina leggera ma fastidiosa. Sopraggiunti in automezzo balzarono in mezzo alla strada, armi in pugno, intimando al conducente di fermarsi e scendere. L'autista obbedì senza fiatare, tanto più che il mezzo non era il suo ma di una delle tante aziende del territorio che, essendo stata militarizzata, continuava la produzione a fini bellici. Impaurito, il guidatore fuggì per i campi, mentre il gruppetto, salito sul camion, si mosse verso Alba. Non andarono lontano, a causa della pioggia e dell'asfalto viscido, il partigiano alla guida perse il controllo del mezzo, che si ribaltò poco distante. Salvo qualche contusione, che il giorno dopo il medico della banda, Robert, curò, nessuno si fece male, ma lo smacco bruciava più dell'escurazione per l'incidente. Che fare? Tornare alla base con la coda fra le gambe, nemmeno a pensarci. La sera stessa il gruppetto requisì un altro mezzo, con questo si diresse all'ospedale militare. Era tardi, in giro non c'era nessuno. A presidiare l'ospedale trovarono una manciata di militi che non avevano alcuna intenzione di immolarsi per un duce che viveva col suo crepuscolo sulle placide rive del lago di Garda. Pellazza ebbe dunque buon gioco nel disarmare e rendere inoffensivi. Mio padre e il suo compagno si precipitarono nei magazzini, mobilizzarono l'ufficiale sanitario in cui si imbatterono un uomo di mezza età e requisirono ciò che trovarono, un centinaio di coperte di lana spesse e calde, proprio quello che cercavano. In pochi minuti corsero fuori dall'ospedale portando con sé le coperte, le armi e l'ufficiale sanitario che fu interrogato durante il viaggio di ritorno. Lui riuscì a convincere il semplice padre di famiglia che cercava di sopravvivere alla guerra e perciò fu rilasciato in aperta campagna. Il camion fece una lunga deviazione per confondere l'idea del medico e impedirgli di intuire la destinazione finale del gruppo. A carburante quasi esaurito, raggiunse le colline. Da quel giorno gli uomini di Paolo non soffrirono più il freddo.
E con questo direi che per questa sera vi possiamo salutare, sono le 21.50, avete ascoltato Memoria Resistente con Frank e Lucky, qua Lucky la voce narrante.
E la storia del comandante Paolo, che abbiamo sentito appunto, anche la resistenza non fu solo combattimento ma anche procurarsi ciò che era necessario combattimento, mentre noi pensiamo una coperta, pensa per loro cosa voleva dire una coperta in quelle condizioni di freddo, anche un paio di castagne qualcosa.
Eh beh, immaginatevi dormire anche fuori adesso che sicuramente non c'è il freddo che c'era sulle colline delle Langhe nel 44-45.
Sì, esatto. Quindi anche una coperta serviva per la resistenza, qualsiasi cosa serviva a quei ragazzi che combattevano alla macchia, come dici tu, che più di qualche volta si trovarono a trasferirsi con neve alta, con intemperie, con, non dimenticando soprattutto il pericolo maggiore, la caccia che i tedeschi e i servi fascisti gli davano senza alcuna pietà, perché io non so per esempio magari Pansa dove prende le sue notizie, però a me sembra che in quanto a fucilazioni e devastazioni c'è qualcosina da dire, però se lo dimentica sempre.
Eh sì, su queste cose la sua memoria non funziona sempre bene.
No, si blocca.
Va bene, allora direi che possiamo salutarci.
E fare ricordare anche l'appuntamento.
E gli appuntamenti, appunto. Allora, appuntamenti abbiamo. Questo sabato ci sarà una serata, che sarà una serata benefit proprio per radiazione. E ci sarà una serata a seguire di una presentazione di un libro che sarà Una città perfetta di Iuri di Molfetta, e ci sarà anche Iuri che già avevamo avuto qua 2 anni fa quando trasmettevamo l'ultimo periodo che abbiamo trasmesso qua, l'abbiamo avuto adesso che torniamo a trasmettere qua all'Infospazio Chinatown.
Sì.
Torniamo ad avercelo a Padova, l'altra volta era però Oggi tocca a me, e questa volta invece per Una città perfetta, il suo secondo romanzo, lo presenterà alle 19 alla Mensa Marzolo occupata di questo sabato 16 gennaio, a seguire alle 22 lo Scada Treviso con gli Atom Tanks, e a seguire DJ Set, la banda della Lambada, quindi venite, e venite anche...
E soprattutto colgo anche l'occasione, dato che appunto c'è questa festa di elezione, se qualcuno, come ribadiamo sempre in ogni trasmissione, a casa ha materiale resistente, memorie, scritti, qualche libro che a me fa sempre comodo e piacere, perché purtroppo, come dico sempre, reperire materiale partigiano con il revisionismo che c'è in atto faccio sempre più fatica, quindi certo. Se avete materiale io vi ringrazio.
Bene, e ricordiamo anche che domenica invece alle 12.30 ci sarà il primo di una serie di pranzi che si faranno tutte le domeniche qua in Piazzetta Toselli a sostegno dello sport popolare e al grido di costruiamo quartieri resistenti e solidali, quindi venite anche domenica a pranzo dopo la serata in nostra compagnia alla Mensa Marzolo, venite a pranzare qua in Piazza Toselli, magari,
esatto.
Magari non avete, vi svegliate tardi perché andate a dormire tardi dopo la serata, non avete,
troverete un piatto caldo,
esatto, non avete voglia di cucinare, di fare, non avete fatto la spesa, potete venire in Piazza Toselli e troverete compagnia e da mangiare, il tutto appunto benefit per le spese dello sport popolare qua in quartiere. Con questo è tutto, noi
ci riaggiorniamo a
mercoledì prossimo che sarà il 20 di gennaio,
esatto.
Trovate tutte le puntate di Memoria Resistente in podcast qua sul sito di radiazione.info.
Quindi,
e direi che
possiamo salutarvi e ribadisco sempre l'invito a fornire il materiale resistente, che io vi ringrazio, ne sono sempre lieto di trasmettere le storie di vostri nonni, padri, anche perché qualcuno ha avuto anche il padre partigiano un po' più anziano di noi. Se sarà che ha materiale io sarò lieto di girare la storia, perché appunto come diciamo noi siamo guardiani del presente in memoria di ciò che furono i partigiani del passato e partigiani sempre anche oggi.
E che sventoli per Bacco.
Ciao a tutti.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
Contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.